Come si fa a far girare Python dentro il browser? Scopriamolo con Fabio Plieger, il creatore di PyScript.
È una bella idea, Cesare. Mi sembra che merita proprio una puntata speciale.
Ah, e perché speciale?
Perché per la prima volta nella storia di Intervista Pythonista sarà una puntata live. Live con l'intervistato e con il pubblico. Sai perché? Perché abbiamo presentato questa puntata all'ultima PyCon Italia a Firenze.
Ciao Marco,
Ciao Cesare!
chi mi ha portato di bello oggi? Chi c'è?
Guarda, c'è un super ospite, un grandissimo pythonista.
Ma chi è? Cesare Di Mauro?
No, di più. È qui con noi Fabio Plieger, software architect presso Anaconda e creator di PyScript. Allora,
Ciao, ciao Cesare, ciao Marco, come
ciao.
state?
Bene, bene, grazie. Allora, per chi ci ascolterà in futuro nel podcast, spieghiamo che siamo live a PyCon Italia, quindi è possibile fare applausi e se vuole. Funziona, funziona. Allora, Fabio, per i pochi che non ti conosco, puoi raccontare chi sei e di cosa ti occupi?
Allora, sono Fabio Plieger, sono software architect ad Anaconda. È creatore di PyScript, sono nella comunità Python, soprattutto Python Italia da un bel po'. Ho aiutato a fondare l'associazione tanti anni fa, assieme a fantastiche persone, tutti ormai con i suoi anni sulle spalle. Questo mi ha portato a raggiungere la comunità europea. Ho fatto 4-5 anni come chairman dell'Euro Python Society, finché ci organizzavamo Euro Python qua in Italia e poi successivamente in Spagna. E questo, tra una cosa e l'altra, poi mi ha portato a join Anaconda, per cui ho lavorato per un anno qua in Italia, poi mi sono trasferito in America. E inizialmente ho lavorato come Bokeh Core Developer per un paio d'anni, poi successivamente ho creato un progetto interno che si chiamava Anaconda Fusion, che era un progetto che permetteva di creare applicazioni, di praticamente collegare Microsoft Excel a Jupyter Notebooks, quindi potevi pubblicare un notebook e usare le funzioni del tuo notebook direttamente da Excel come se fossero formule. E poi questo mi ha portato poi a far parte del team della piattaforma scientifica, poi repository e altri prodotti, per cui alla fine per anzianità, diciamo, mi ha portato al ruolo di architetto.
E l'ultimo progetto su cui hai lavorato è PyScript.
Esatto.
Per chi non lo conosce, in due parole, che cos'è? E perché ti è venuta in mente PyScript?
Allora, PyScript è un framework per sviluppo di applicazioni su browser. Praticamente il concetto è che usiamo il browser come una specie di virtual machine in cui uno può costruire codice e usare Python, e poi usare la WebAssembly sopra la piattaforma del browser come virtual machine.
Quindi ti faccio una domanda. Quindi è Jupyter Notebook, praticamente.
No, nel senso che non ha bisogno di server. Python gira nel browser e molte persone hanno chiesto la stessa domanda. E in realtà la differenza principale è quella, oltre al fatto che per design noi stiamo cercando di fare un framework estremamente flessibile, estremamente componibile, dove provvediamo, praticamente noi mettiamo a disposizione una serie di mattoncini base per cui uno può crearsi le applicazioni, però anche vogliamo fare in modo che sia super semplice estendere questo framework con nuove tag, eccetera, eccetera.
Quindi oltre a eseguire Python tramite il browser, non è solo
un editor, ma puoi anche interagire con elementi di una pagina HTML. Come funziona?
Sì, esatto. Allora, diciamo che i due component principali sono PyScript e PyRepo. PyScript ti permette di dichiarare Python direttamente nella pagina, tra le due tag di PyScript, oppure di dichiarare un file sorgente di Python che tu vuoi eseguire, che tra l'altro sarebbe il modo migliore, il modo più corretto. Però, siccome vogliamo che sia un progetto estremamente educativo, un progetto di democratizzazione di programmazione, vogliamo fare in modo che anche chiunque non abbia conoscenza di linguaggi o sappia come mettere file in cartelle,
Persino un
eccetera, eccetera.
data scientist, quindi potremmo.
Esatto. Anche data scientist, esatto. Vogliamo fare in modo che uno può semplicemente fare copia e incolla, mettere il codice direttamente lì e che le cose funzionino.
Abbiamo una domanda dal pubblico. Come nasce l'idea di creare un framework e da dove si parte? E intanto fanno anche i complimenti.
Grazie. Bellissima domanda. È che tra l'altro prende un po' da quello che mi avevi chiesto che non ho risposto. Come è nato questa idea? Allora, ad Anaconda spessissimo pensiamo a cosa possiamo fare per rendere le cose più accessibili. Cioè, tutta, è l'idea per cui è nato Conda, che è il package manager, l'idea behind altri progetti. Come possiamo togliere tutto il boilerplate attorno a certe problematiche. E Peter e io siamo sempre stati persone molto community e parliamo spessissimo come potremo rendere più accessibile programmazione a persone che non si interessano molto di tecnologia ma vogliono creare cose. E quindi ci siamo interessati un sacco a WebAssembly, a questo nuovo movimento. Il progetto PyOdide è da un po' di anni che è in costruzione e praticamente abbiamo pensato che l'ecosistema è maturo a un certo adesso per costruire un framework del genere. L'idea è nata over time e over beers, quindi dicendo se sarebbe figo se, eccetera, eccetera, e a un certo punto, inizio di quest'anno, gli ho detto, ok, tu sei il capo. Peter, scusa, per chi non conoscesse, Peter Wang è il CEO di Anaconda. E quindi gli ho detto, ok, quando è che posso lavorarci su sta cosa? Lui fa, anche adesso, parlo io con il tuo capo. E poi un mese dopo lui è stato invitato per il keynote di PyCon e quindi fa, un'ottima occasione, facciamo una demo live. E quindi questo ovviamente ha messo un po' di pressione su di me e quindi
Poca.
facciamo demo programming praticamente. E quindi da
Sono
lì.
state belle settimane, diciamo.
Sì, molto intense.
E se qualcuno volesse iniziare a provare un esempio Hello World, cioè un abituato, no? Scrive un file.py, un Python classico, lo esegue, terminale, ok. Qua proprio co com'è il setup di un ambiente di sviluppo per un PyScript del lato browser? Cioè, come si parte, no?
Ottima domanda. Allora, c'è un po' di differenza tra quello che vorremmo che fosse e quello che è oggi. Allora, setup è abbastanza familiare a quello che è un setup di una libreria JavaScript. Quindi praticamente devi allora, usare gli asset JavaScript di PyScript. Invito gli ascoltatori ad andare a check out PyScript.net. E lì ci sono tutte le istruzioni. Fondamentalmente puoi o mettere link al latest release online, che è pyscript.net/alpha/pyscript.js, oppure scaricare i file in locale e poi metterli nel head della tua pagina HTML.
Ti faccio due domande dal pubblico. La prima è facile, credo. Qual è stato il tuo primo contributo a un software open source? E poi la seconda, sempre inerentemente a PyScript, su quali aspetti secondo te c'è bisogno di supporto contributor in PyScript?
Beh, intanto grazie dei complimenti. Allora, primo contributo a codice, secondo me sono stati dei piccoli contributi con cose di framework, anzi, il primo contributo vero è stato prima dell'era GitHub, eccetera, eccetera, e questo è il motivo per cui poi ho conosciuto Peter. Inizi anni 2000 stavo cominciando a usare Python. E lavoravo in ambito scientifico e Peter aveva scritto una libreria che si chiama Chaco, e che era una plotting library, praticamente permetteva di fare visualizzazione di grafici, eccetera, eccetera. Stavo usando e c'erano dei bug, e quindi gli ho mandato una mail dicendo: questo non funziona, bla bla bla. Ho trovato dove, gli ho mandato il patch via mail. Funzionava così allora. Allora, da lì ci siamo conosciuti, abbiamo partecipato a qualche cosa online assieme, mailing list, eccetera, eccetera, fino a che poi non ci siamo conosciuti dopo. E quindi credo che quella sia stata la mia prima contribution. Livello serio, quando ho cominciato a lavorare con quel gruppo Bokeh, lì facevo proprio il core developer. Però secondo me la cosa più importante che io considero contributo open source è stato il lavoro con la community. Cioè, questa è una cosa che voglio anche passare come messaggio, cioè non devi proprio essere un committer oppure fare contributo di codice per essere un open source contributor. Cioè, puoi semplicemente collaborare con la comunità o mandare patch di documentazione o mandare degli esempi,
Fare
fare
presentazione,
presentazioni, eccetera. Sì.
certo.
Seconda domanda, secondo me non abbiamo risposto però.
Era su PyScript cosa c'è più, dove sarebbe più necessario contributi da oggi da fuori, no?
Documentazione e feedback di cosa possiamo migliorare a livello di onboarding. Quindi la documentazione adesso è abbastanza carente e secondo me uno che sta imparando, impara cose nuove, eccetera, mandare dei contributi sulla documentazione. Ah, ho imparato questa tag, fa questo, e fare degli esempi, eccetera, sarebbero dei grandi contributi.
E a proposito di tag, quando scrivo del codice in PyScript, è all'interno di un componente HTML con un nome particolare? Quali sono i blocchetti principali che utilizzo?
Sì, allora tutti i blocchetti che di logica sono dentro, dovrebbero essere dentro delle tag standard HTML, quindi body, div, eccetera, eccetera. E i principali sono PyScript, PyDashScript, che permette di eseguire Python, codice Python normalmente come se fossero dei file, e si può passare sia come file, source equals file, oppure dentro alla tag stessa. L'altro componente è PyRepo, che ti permette di creare un editor nella pagina in cui tu puoi eseguire del codice Python e quando clicchi invio o schiacci il pulsante esegue quel codice lì. E poi ci sono una serie di tag meno di primo piano che sono per aiutare più nella visualizzazione dei componenti. Abbiamo un PyButton, un PyInputBox, un PyBox che permette di fare del layout semplice. Ma questi sono abbastanza sperimentali, sono abbastanza di supporto. E poi abbiamo due tag di configurazione, una è PyConfig, dove ti permette di mettere del metadata della tua applicazione e di dire voglio usare questo interprete. Adesso 99,999% è PyOdide e ti permette di specificare la versione. E poi PyEnv ti permette di specificare il tuo environment, quindi se tu hai delle dipendenze, se vuoi installare, non so, qualcosa che avessi installato con pip,
E
cose così.
l'installazione delle dipendenze quando avviene? Cioè...
L'installazione delle dipendenze avviene in loading time, quindi quando la pagina sta caricando. Infatti, uno dei grossi punti nodi da superare è il fatto del loading time. Se tu hai un'applicazione che carichi librerie grandi, eccetera,
Certo.
eccetera, adesso devi aspettare.
Ma c'è della cache per cui se poi faccio refresh...
Sì, in teoria se il browser funziona come dovrebbe, dovrebbe cachare. Non è sempre così. C'è anche la possibilità di, se costruisci l'applicazione web come una progressive web app, praticamente alcuni browser permettono di, wrap quell'applicazione dentro un'applicazione nativa e quindi quando lo fai poi il loading time diventa abbastanza istantaneo. Però sì, è un topic che dobbiamo sicuramente sviluppare di più.
Un'altra domanda, quali limitazioni vedi nel fatto che PyScript sia client-side? Cioè quali applicazioni al momento non sono adatte per farle girare nel browser? E poi volevo chiederti, invece secondo te, quali sono gli scenari più significativi?
Ottime domande. Allora, la prima, le limitazioni. Allora, ci sono due... Secondo me ci sono due tipi di limitazioni. Uno a livello tecnico attualmente, cioè la tecnologia oggi, e due a livello proprio concettuale, quanto è diverso il browser come virtual machine rispetto a un computer normale o una virtual machine normale. Nel primo... prendiamo il secondo scenario. Il browser, diversamente da una machine normale. Nel browser I.O., la parte di input, output, files, eccetera, è diversa. Hai un file system effimero, puoi anche usare local storage o altre cose che sono più a lungo termine, però fondamentalmente non hai uno file system che puoi usare, se non facendo qualche hack. Networking è anche diverso, i socket non si comportano come socket normali, devi usare web sockets. Multi-threading, multi-processing, queste cose qua sono un po' diverse concettualmente. Ci sono dei lavori che si possono fare per avvicinare, ma concettualmente sono diversi. E a livello tecnologico, poi attualmente il supporto di WebAssembly e di PyoDai da queste cose, alcune cose non è ancora there. Quindi, per esempio, requests, la libreria non funziona. Perché fondamentalmente in Python siamo abituati a usare tutto synchronous, quindi quando vuoi qualcosa di sync, lo specifichi. In JavaScript ti aspetti che le cose siano asynchronous, perché comunque tu non vuoi mai che il browser hangs e la pagina si congeli. Quindi requests probabilmente sono delle cose che ci chiedono perché è super popolare, certo, come libreria. E quindi abbiamo delle strategie per poter fare qualcosa riguardo, tipo o fare una versione di request che sia async, quindi magari chiamare async request.get o qualcosa del genere, oppure far girare request dentro un web worker che potrebbe girare asincronamente in modo trasparente. Però fondamentalmente è una limitazione che adesso, come adesso, esiste. La seconda domanda era...
Quali sono gli scenari più adatti?
Quali sono i scenari più adatti? Allora, non in produzione.
Che non ha risposto.
Esatto. Per favore non mettete PyScript su un satellite o su un missile, sul sottomarino. No. Ma neanche dove ti aspetti un minimo di stabilità. Noi faremo delle modifiche all'interfaccia, all'API, eccetera, quindi code will break, faremo delle modifiche anche a livello di implementazione, che magari la logica funzionava in un modo, magari dopo funziona un po' diversamente, quindi quello è una limitazione di sicuro. Livelli, cioè, dove funzionerebbe bene è... Dovunque vuoi logica, vuoi cose e la server side non avrebbe senso comunque. Noi siamo ormai praticamente assuefatti dal server side. Cioè, ti aspetti che ci sia sempre qualcosa, una logica su server, eccetera, ma in realtà gran parte dei use case non servirebbe. Quindi, secondo me anche come challenge, cambiare un po' modo di vedere le cose, io direi ovunque dove hai un'applicazione web, non un sito content web, potrei usare PyScript e fare degli esperimenti. Se invece hai un'applicazione che è content web e ti interessa che le pagine si carichino velocemente, oppure vuoi solamente far vedere content, invito a non usarlo. E educazione. Far girare Python sul browser, poter permettere ai tuoi utenti di sperimentare Python, di servire materiale che è mix tra lettura, video, con codice, le scuole, eccetera. C'è un grosso potenziale che si apre, un sacco di scuole spesso non investono, non si permettono di fare classi o cose così perché c'è un costo di infrastruttura, di autenticazione, devi comprare server, eccetera, eccetera. E per noi questo è super importante, cioè permettere a studenti e persone che stanno imparando di provare senza avere il problema di adesso devono spendere una follia.
Fantastico. E se all'interno dello script che sto scrivendo volessi interagire con gli altri elementi della pagina, gli elementi statici HTML, è possibile? Come funziona l'API e come si interagisce?
Ottima domanda. Allora, a livello più basso tu puoi importare qualsiasi elemento che c'è nel lato JavaScript, in teoria, o sulla pagina, facendo from.js import e ti carica quello che vuoi. Quindi from.js import document, from.js import window. Se tu hai caricato una libreria JavaScript che si chiama Mario, from.js import Mario, eccetera, eccetera. E quindi poi interagisci con la pagina nello stesso modo di JavaScript. Quindi fai document.querySelector, passi la tua query e ti ritorna l'oggetto JavaScript. Abbiamo una... E questo è grazie al fatto che PyoDide ci dà questo gratis. In PyScript abbiamo aggiunto un piccolo layer di interfaccia con una classe chiamata element, quindi puoi fare a equals element e gli passi il div, l'id del div e mappa a questa classe Python che ha una mappatura con l'elemento JavaScript e ti dà alcune convenience functions per selezionare children, per interagire con l'elemento, però è ancora molto sperimentale. In generale vogliamo creare una serie di interfacce che sono più pythoniche, però non siamo ancora lì. Non sono arrivato.
E quando sei partito dall'idea con il tuo responsabile, mi sono legato, i primi giorni in cui ti ho detto ok, fallo, vai, come si parte a pensare, a progettare un frame? Cioè, okay. Da dove inizi?
Ottima domanda. Che probabilmente potremmo spendere ore a parlarci, probabilmente con una birretta. Io non credo che abbiamo fatto nel modo migliore, perché abbiamo fatto un po'... Facciamo la cosa più semplice che ci viene in mente, facendo iterazioni super veloci, comunque ad Anaconda facciamo sempre agile e delle review, quindi per ogni proposta comunque mettevo davanti a persone più esperte, eccetera, eccetera, però fondamentalmente abbiamo fatto molto veloci e senza troppo whiteboarding e senza veramente validare un sacco di cose con un gruppo più grande. In generale, secondo me si parte da un'idea, si parte dal minimo framework o funzionalità che hai bisogno, si definisce che tipo di API vuoi avere nel tuo framework, quali sono gli obiettivi del tuo framework, cosa non fa, cosa fa. E una volta che hai limitato il tuo scope, allora puoi cercare di risolvere il tuo problema. Quindi un sacco di tempo dovrebbe essere speso a capire il problema, i limiti, i costi e cosa è importante, la lista di priorità del tuo cosa. È performance, è accessibilità, eccetera, eccetera.
E quindi ci hai detto che sono stati fatti errori di design, ci sono limiti tecnologici, ci hai elencato tanti limiti, no? È ancora acerbo, non c'è documentazione, un disastro praticamente. E poi, però stamattina nel keynote ci ha fatto vedere che sono migliaia di star sulla GitHub, quindi diciamo, i pythonisti sono poco lucidi e quindi mettono star, oppure perché c'è tanta aspettativa secondo te nella community?
Ottima domanda, ed è un po' il rischio che ci siamo presi. Onestamente il rischio di critiche è super grande, però essendo stati qua un tot di anni con la comunità Python, eccetera, abbiamo detto anche renderci vulnerabili a critiche, eccetera, e secondo noi è più importante quello che puoi avere rispetto a quello che puoi ricevere come critiche. Era veramente importante a noi dare l'idea del sogno, più che di dire abbiamo un framework che è funzionale, eccetera. Cioè, è veramente raramente tu trovi qualcosa di innovativo, e secondo noi è un po' una cosa nuova. Quindi mettere il pulce nell'orecchio a tutti quanti e dire guarda, questo è dove potremmo arrivare, eccetera, eccetera, o questa è una proposta, ma non è ferma e ha un sacco di buchi, è più importante. E abbiamo dato fiducia alla comunità e per ora, insomma, è stata una grande scelta.
Parliamo di prioritarizzazione. Mm-hmm. Qual è la prossima feature che entrerà in PyScript, secondo te?
Ah, ottima domanda. Allora, feature è un po' difficile. Abbiamo un sacco di proposte di feature, abbiamo un sacco di idee. Prima di quello, quello che è il mio obiettivo è che abbiamo un draft, è mettere fuori la visione del progetto e dire a livello di visione, a livello comunità, a livello obiettivi a lungo termine, ma anche una roadmap short term. E questo, la priorità è farlo uscire questa settimana. Questo è il primo passo. E sinceramente, per me la feature principale che dobbiamo avere è documentazione, anche se uno non vede come feature, lo è, perché permette di cominciare il lavoro di comunità che vogliamo fare. E non vorremmo che fosse un progetto Anaconda o Fabio o altro, ma che fosse di tutti.
Su questo, perché Anaconda ti ha dato il via a farlo? Cioè, come azienda, no? Perché lo fa? Magari è un'azienda particolare, però puoi spiegarci qual è l'obiettivo, mm-hmm. la cultura aziendale?
Allora, la cultura aziendale è molto verso le persone, sia internamente che esternamente. Alla fine veramente vuole essere un'azienda che va a colmare i vuoti che ci sono nel linguaggio o rendere cose più accessibili, eccetera. A livello strategico, questa è un'opportunità veramente grande per tutta la comunità. Come azienda, Anaconda, come tante altre aziende, possono cogliere l'occasione per costruire dei servizi o delle cose che possono creare revenue. Ma questa è una win-win. Cioè, Anaconda da sola controllare una tecnologia del genere fa meno senso rispetto a offrire a Microsoft o altre grandi aziende di collaborare e di costruire un unico ecosistema su questo, come è successo con tanti altri progetti come OpenStack oppure anche i browser, eccetera. Le aziende collaborano, no? Poi ognuno fa le sue implementazioni o altro, però secondo noi è una cosa che c'è opportunità di win-win per un sacco di persone. Sarebbe egoistico cercare di fare una cosa nostra.
Certo, fantastico. Dato che stiamo per finire il tempo, puoi raccontare a chi ci ascolta, se volesse rimanere aggiornato con te, con PyScript, ma anche sui tuoi nuovi sviluppi, come può seguirti o tracciarti sui social, blog, social?
Ottima domanda, che ho anche dimenticato di mettere nel keynote. Allora, per il progetto PyScript.net, il sito, e il progetto su GitHub è PyScript. Il nostro Twitter handle è PyScript underscore dev, e io sono at B underscore smoke, scelte che fai nei giochi di poi ti penti.
Debito che...
Esatto, tech debt. E sinceramente il modo per contribuire oppure reach out è semplicemente tweet oppure scrivere se hai delle domande o dei bug, eccetera, andare su GitHub. Abbiamo anche una discussion group sulla nostra piattaforma, su anaconda.cloud, che c'è il link anche sul sito, oppure se vai su GitHub e devi aprire un nuovo issue, eccetera, se hai una discussione, noi mandiamo direttamente lì, oppure potete contattarmi direttamente su Twitter, eccetera.
Fantastico. Eccetera. Ah, dato che adesso chiudiamo, però per la prima volta nella storia del nostro podcast possiamo chiudere con un grande applauso.
Grazie.
Avete ascoltato l'ultima puntata di Intervista Pythonista, il podcast italiano per conoscere i pythonisti italiani.
Visitate intervistapythonista.com e trovate tutti i link per contattarci e per restare aggiornati con noi.